È molto bello adorare con voi questa mattina e di nuovo essere qui. Devo riconoscere che ho promesso di portare la mia famiglia, per cui sono mancante questa volta, ma non ho dimenticato questa promessa, se vogliamo. È sempre in vista e quest'anno è stato soltanto un anno ancora più impegnativo per noi, diciamo così. E ovviamente non sono qui a presentarmi come vittima, ma semplicemente per dire che i figli crescono e il ministero è sempre più impegnativo, e perciò questo, soprattutto in quest'ultimo anno, da gennaio sto viaggiando più spesso, e perciò in questo senso chiedo le vostre preghiere per più saggezza. Non che voglia smettere di viaggiare, non posso, fa parte del mio ministero e anche il desiderio del mio cuore, però naturalmente di avere molta grazia e forza, e anche avere la saggezza di aiutare e organizzare tutto, incluso la famiglia. Perciò diventa per noi momenti più difficili durante l'anno, più difficile organizzare, per cui invitatemi ad agosto, così non ho scuse. Sto scherzando, ma voglio tanto ringraziarvi. Volevo dire, è tanto bello, è bellissimo sentirvi cantare, siete così bravi, che belle voci, e veramente sentire le vostre preghiere, la vostra lode. So che non ci credete, però io non sono l'esperto di musica, ovviamente, non sono neanche un musicista, però dico, a livello di edificazione, voglio tanto incoraggiarvi. È molto bello sentirvi cantare, sentirvi lodare il Signore, sentirvi adorare, vedere la parola letta, esposta da Davide. Veramente sono molto incoraggiato di essere in mezzo a voi, e voglio incoraggiare voi, perché vedo proprio il Signore, se posso usare questa espressione, lavorare sempre di più in mezzo a voi e far sì che dimostrarvi sempre sua Chiesa, ed è ciò che vogliamo. E perciò siete privilegiati, voglio dire questo, e non ho nessun interesse nel dire questo, sono sincero nel dire quale privilegio avere una Chiesa dove potersi radunare e sentire la parola ben esposta e cantare e pregare e mostrare proprio la grazia che ci ha salvati, per poi scorrere in adorazione. Per cui che Dio vi benedica, veramente. Siamo molto grati. E noi da Messina preghiamo per voi, abbiamo tanto amore per voi. E so che lo dico ogni anno, ma è vero. Siete nei nostri cuori, e abbiamo sempre la gioia di riunirci, che sia io che vengo o Sebastian, per esempio, e Mercia, voi che scendete. È una gioia vedere Davide, Tiziana, l'ultima volta Michele anche, e Karin, tutti insieme. Perciò noi siamo molto grati per la nostra comunione e la collaborazione nel Vangelo, perché alla fine non è tanto la nostra comunione, ma è proprio il Vangelo, voler vedere il Vangelo scorrere nelle nostre vite e in Italia, dove siamo, sia al sud che al nord. Voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie in Romani capitolo 6, e voglio leggere il nostro passo che abbiamo iniziato ad esporre ieri pomeriggio, guardando proprio il tema della santificazione, tema generale che suscita il nostro passo, nel senso che Paolo espone, che possiamo riconoscere più specificamente come la vita secondo la grazia, la vita secondo la grazia, la vita cristiana, il cammino cristiano, la vita secondo la grazia che ci ha salvati. Perché, come abbiamo visto ieri, alla fine del capitolo 5 di questa meravigliosa lettera, Paolo dichiara come quei molti, cioè i redenti, incluso noi oggi per via d'applicazione, sono stati liberati dalla schiavitù e dal potere del peccato, del regno del peccato e della morte, e dalla schiavitù al peccato, secondo l'uomo vecchio, la natura, se vogliamo, in Adamo, per poi essere trasportati nel nuovo uomo e secondo la nuova vita e il nuovo cammino, cioè in Cristo e con Cristo. E questo grazie a Cristo e grazie alla grazia e il dono di vita eterna proveniente da Cristo, secondo l'opera di Dio. E per cui ecco la santificazione, ecco la nostra santità e cammino di santità dopo la nostra giustificazione, dopo la giustizia che ci è stata donata per grazia. E abbiamo scoperto ieri che siamo di posizione, viviamo la nostra posizione, camminiamo secondo una nuova posizione, un nuovo uomo. L'uomo vecchio è morto, il io nostro è morto prima di conoscere Cristo, quell'uomo che era schiavo del peccato è morto. E dunque non viviamo secondo due uomini o due nature, ma siamo completamente nuovi, nuovi uomini, nuove donne, purché vivendo ancora di fronte, se vogliamo, la presenza del peccato, come vedremo ancora oggi. E questa è la battaglia della santità, se vogliamo. Noi siamo santi in virtù della giustificazione e salvezza e grazia, abbiamo visto ieri. Siamo già santi, posizionati santi da Dio, costituiti, e così poi possiamo camminare, siamo in grado di vivere la nostra vita santa. E perciò Paolo presenta nel nostro passo specifico le implicazioni della nostra santità e santificazione, secondo delle esortazioni e degli ordini, sulla base della nostra posizione uniti a Cristo, in e con Cristo. Paolo ci ordina a camminare in novità di vita secondo Cristo e ci dona degli ordini per come camminare, sottolineando la necessità, la nostra responsabilità in questo cammino. Ma come abbiamo sottolineato ieri e come ho detto ancora poco fa, è un combattimento che è buono e disegnato da Dio, e perciò è un buon combattimento, se vogliamo. Dunque, con questi pensieri, questa mattina vogliamo procedere. Ieri abbiamo iniziato proprio ad introdurre il tema e poi abbiamo trattato il primo ordine, il primo imperativo, se vogliamo, l'esortazione al versetto 11. E perciò questa mattina vogliamo continuare, proseguire con i versetti soprattutto 12 e 13 di Romani 6, e possiamo concludere con il 14, semplicemente menzionandolo come riassunto al passo. Seguite la lettura, perciò voglio leggere il nostro passo per poi commentarlo, esporlo. L'apostolo Paolo scrive dal versetto 11 di Romani 6: così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Siamo davanti a un tema così attuale, nonostante sia presente in questa lettera scritta nel primo secolo, se vogliamo, poiché riguarda proprio la nostra attualità, riguarda il nostro cammino cristiano oggi. E perciò tema fondamentale e significativo per quanto riguarda la nostra conoscenza di Cristo e vita secondo Cristo. Ed è un combattimento, possiamo dire il combattimento della santificazione, così possiamo intitolare questo nostro passo mentre proseguiamo dal versetto 11 e commentiamo il versetto 12 per poi proseguire 13 e 14. Il passo è tutto unito, un'intera e concisa unità, possiamo dire. Questo poiché i suoi ordini e le sue esortazioni lungo i versetti da 11 a 14 dimostrano chiaramente il filo logico che proviene dal passo precedente, naturalmente, ma che lega fortemente questi ultimi versetti in uno, come se fossero uno. L'accento possiamo affermare, come già detto, è che tu credente, io credente, noi combatteremo. Tu credente combatterai, se salvato, se sei salvato, giustificato, combatterai al fine di lottare strenuamente alla santificazione, per santificazione, nella santificazione, fino al momento che arrivi, perseveri fino alla gloria, grazie a Dio in Cristo. Dunque, se stai combattendo, stai bene. Sei secondo il piano di Dio e Cristo, stai camminando quella vita cristiana conforme a Cristo che è per tutti i cristiani credenti. Questa unica vita, unica via. La lettura del nostro passo, se avete notato, presenta l'avversario, se vogliamo, in questo combattimento, contro chi combattiamo essenzialmente. È semplicemente una lettura superficiale, se vogliamo, già suscita l'avversario, l'abbiamo ripetuto diverse volte nel passo, è il peccato. Il peccato è il nemico del credente ed è perciò che la nostra vita in Cristo e con Cristo, seguendo e crescendo a conformità in somiglianza di Cristo, più di Cristo, meno di noi, diventa un combattimento, perché il peccato naturalmente vuole tentarci e ostacolare questo cammino. Dagli indicativi dei versetti da 2 a 10, come abbiamo detto ieri, poiché il nostro passo è collegato al capitolo 6 interamente, come sappiamo dal suo contesto, e perciò capitolo 6, i versetti da 2 a 10 specificamente stabiliscono una santificazione di posizione. Di nuovo, non è una santità che guadagniamo, non la guadagniamo e al di fuori delle nostre capacità, poiché noi non meritiamo nulla, poiché schiavi del peccato, e Cristo, attraverso il suo sacrificio che ci redime, e dopodiché Dio attraverso Cristo ci dichiara giusti, per poi avere una santificazione dichiarata e donata a noi. Paolo perciò passa dalla nostra posizione ed unione a Cristo, con Cristo, a parlare dei risultati, delle conseguenze. Essendo con Cristo, cosa vuol dire dunque? Ecco le implicazioni dalla santificazione. Paolo passa agli imperativi della nostra santificazione nei versetti da 11 a 14, passo che stabilisce la progressione della nostra santificazione. È una santificazione progressiva, mai secondo perfezione, ma secondo direzione, come abbiamo detto. La perfezione non arriverà mai qui sulla terra, perciò non, quando parliamo di uomo nuovo, non parliamo di uomo necessariamente perfetto, cioè fuori dalla presenza del peccato. Lui è stato liberato dalla potenza del peccato e dunque è completamente nuovo e andando verso la gloria. Però in questo mondo lui soffrirà, poiché il peccato sarà ancora presente, e dunque ecco la direzione e non la perfezione. Non crediamo in un perfezionismo qui sulla terra, che smettiamo di peccare addirittura. Non è per questa vita. Parliamo della gloria. Perciò abbiamo una santità di posizione che comincia a manifestarsi secondo il nostro cammino in una progressione, una santità progressiva, dove cresciamo spiritualmente alla somiglianza di Cristo, e noi siamo responsabili in questo. Nonostante il fatto che Dio ha fatto tutto secondo la sua grazia sovrana, noi siamo responsabili a mettere in pratica quella santità. Noi siamo responsabili a santificarci, se vogliamo, secondo tutto ciò che Dio e le risorse che Dio ci ha donato e nella maniera in cui ci ha messo in grado. E per cui gli imperativi, come abbiamo detto ieri, fanno sì che non rimaniamo in panchina per via di illustrazione, ma noi ci santifichiamo, lavoriamo, ci consacriamo dipendendo da Dio e Cristo, mentre Cristo e Dio ci santificano, e lo Spirito più tardi Paolo sottolineerà in Romani 8 soprattutto. Ecco le implicazioni della nostra posizione in santità e novità di vita. Siamo santificati a livello di posizione e siamo santificati a livello di progressione. Qual è il tuo scopo come credente? Essere santo, perché tu sei già santo, e dunque dimostrare la tua santità per dare gloria a Dio e dimostrare che Dio ti ha salvato, Cristo ti ha salvato. Ecco la testimonianza, come abbiamo detto ieri, la proclamazione del Vangelo attraverso la nostra vita e dopodiché le nostre parole. Camminiamo in novità di vita, e un cammino progressivo di crescita a maturità cristiana e alla crescente somiglianza di Cristo, a Cristo. Questo perciò chiamiamo santificazione progressiva, non più posizionale, ma progressiva. Il resto di Romani, come abbiamo detto ieri, fino al capitolo 8, incomincerà a manifestare questa santificazione progressiva dalla nostra posizione. Perciò i primi passi da compiere e fare nella nostra santificazione progressiva riguardano, come abbiamo già detto, la mente, ed è ciò che abbiamo considerato ieri al versetto 11, la mente. La mente, accento molto importante qui, che proviene dal nostro testo, come già considerato, la nostra mente e l'esercizio della nostra mente. Paolo dichiara, esortando ai Romani, a far sì che loro fanno conto, fate conto, versetto 11, di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Il peccato non mi attira più, in altre parole, non lo ricerco e lotto contro, perché sono stato messo in grado di lottarci contro. E questo dalla mia mente, la mia mente ragiona così, si disciplina a ragionare così. Continuamente, fissando Cristo e allontanandosi dal peccato. Il credente in crescita di santità progressiva si riconosce e vive quello che già è e quello che sta diventando per grazia di Dio, secondo la sua unione con Cristo. Trasformazione spirituale, somiglianza a Cristo. Lui diventa, camminando e mettendo in pratica la sua nuova fede e vita nuova, lui diventa come se fosse non agisce come se fosse uno sforzo suo e come se fosse responsabilità sua di santificarsi. Lui agisce così, ma in attualità lui è stato messo in grado di agire così. E quindi abbiamo questa vita nuova che vive in Cristo, non più in se stesso o per se stesso. Lui deve santificarsi nonostante, lui deve consacrarsi personalmente nonostante il fatto che Dio ha già in Cristo fatto tutto. Gli imperativi e ordini del nostro passo sono la prova che questo sia così. Tuttavia lui si santifica e si responsabilizza alla sua santità e santificazione personale sulla base di un'opera di giustificazione e santificazione che Dio ha già compiuto su di lui in Cristo Gesù, con Cristo Gesù, unendolo a Cristo. Solo il credente e cristiano può vivere in santità, nessun altro, poiché non conoscono Cristo, non sono stati perdonati, abbiamo detto ieri, senza perdono non c'è santità, senza riconciliazione e salvezza non c'è santità, ci sono solo distorsioni e perversioni alla santità e santificazione. Non c'è santità né santificazione senza perdono, senza giustificazione. Per primo, come abbiamo già detto, perciò lui si adopera sulla base di quello che Dio ha già fatto a lui, in lui e sta compiendo ancora in lui, a lui. Questo fa, mette in pratica per primo a livello della sua mente, dei suoi pensieri. Lui cattura ogni pensiero, se vogliamo. Seconda Corinzi 10, Paolo dirà per via di illustrazione. Lui prende e fa questo lavoro, ogni pensiero che non glorifica Cristo, che non onora Dio, e lo scaccia, se vogliamo. Lo prende prigioniero a Cristo, lo sottomette a Cristo, affinché la sua mente ragiona sempre secondo la sua nuova posizione, secondo Cristo, se vogliamo. A che cosa pensa il credente in questo senso? A che cosa si esercita a livello mentale? Fa conto, si riconosce di essere morto al peccato, ma vivente a Dio in Cristo Gesù. Ieri abbiamo usato l'illustrazione riassumendo: un uomo sposato non pensa alla sua vita da scapolo e non cerca di vivere quella vita più perché è sposato, detto generalmente parlando. E perciò ogni pensiero che proviene, che raggiunge la sua mente riguardo la sua vita passata da scapolo, lui scaccia, perché non è conforme alla sua vita attuale con sua moglie, sposato, in unione. Ecco il senso del credente, per via di illustrazione sempre. Lui si riconosce, si ricorda, in base all'azione continua e continuativa nella sua vita e stile di vita, di essere morto al peccato e vivente a Dio in Cristo, come Cristo, cioè al quale egli, il credente, è unito. Cristo ormai vive in lui, e dunque di nuovo, come abbiamo detto, le parole di Paolo qui riecheggiano Galati 2:20: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Al versetto 12, la sua mente specificamente, riconoscendosi morta al peccato e vivente a Dio, affronterà il peccato. Guardate il versetto 12. Affronterà il peccato, il regno del peccato. La mente si concentra e si prepara ad affrontare il suo avversario. L'uomo nuovo, in fase di santificazione progressiva dalla sua posizione di santità, affronta un avversario. Lui ha un avversario principale, noi ce l'abbiamo. Questo non è Satana principalmente, ma è il peccato, il regno del peccato. E di nuovo da osservare all'inizio del versetto 12, poiché notiamo una minaccia vecchia, quel regno del quale lo aveva preso in ostaggio a causa dei suoi peccati e a causa del peccato originale che Adamo gli ha donato, per modo di dire, quando il peccato ha contaminato Adamo. E attraverso Adamo, Paolo dice in Romani 5:12, l'abbiamo letto ieri, il peccato è entrato nel mondo, e il peccato è un regno, ha reso schiavo tutti gli uomini, all'eccezione di Cristo, Dio uomo, che è venuto naturalmente per redimere gli uomini dal peccato. Per cui ognuno che non è in Cristo e con Cristo è schiavo del peccato. E perciò al versetto 12 di Romani 6, nel nostro passo attuale, Paolo parla del fatto che questo nemico non è andato via quando noi ci siamo convertiti a Cristo o siamo stati salvati da Cristo. Nonostante il fatto che non regna più su di noi, al di sopra di noi, noi siamo liberi dal peccato, perché ormai il nostro padrone e nuovo potere è il Signore Gesù Cristo. D'altronde il peccato è ancora presente, è ancora una minaccia, perciò. È una minaccia vecchia che sembra ripresentarsi nella nostra vita e nel nostro cammino, si ripresenta. La sua prima lotta, perciò, il credente in novità, in cammino nuovo, di novità di vita, secondo la sua santificazione, per questo motivo, la prima lotta della mente per la quale debba prepararsi al versetto 11 e il suo primo combattimento nel suo cammino in novità di vita progressiva è contro il peccato. Consiste della lotta e del combattimento contro il peccato, contro il regno del peccato. Santo e santificandosi, la vita del credente sarà caratterizzata perciò da una lotta. Tu devi continuare a combattere, non getti mai la spugna. Se tu getti la spugna, non eri mai suo, perché i suoi combattono, sono stati costituiti così. Ecco ciò che fa la grazia, la salvezza, la giustificazione. Nonostante la sua posizione, come abbiamo visto, secondo la sua unione con Cristo, il credente, secondo la santificazione, dovrà combattere. Il suo nemico è il peccato, di nuovo. Non confondiamoci, non siamo distratti. Perciò Paolo esorterà ancora al versetto 12, come abbiamo visto la volta scorsa, come abbiamo accennato: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, versetto 12. L'imperativo anche qui è al tempo presente, perciò agisce come un continuo ordine da ubbidire e da mettere in pratica. Il credente è alla continua lotta col peccato, contro il peccato, contro il suo regno, affinché il peccato non lo rende di nuovo schiavo. Affinché lui non si dà al peccato, affinché segue il peccato e non segue più Cristo. Contro il regno del peccato. Perciò il credente agonizza, se vogliamo, di una dura lotta contro l'assalto del peccato, contro il tentativo del regno del peccato, cioè della sua potenza e del suo potere, che cercano, ascoltate bene, nonostante sconfitti, il regno del peccato, potenza e potere sono stati sconfitti nella tua vita a causa di Cristo, nella mia vita a causa di Cristo, ma nonostante sconfitti, nella vita del credente, dell'uomo nuovo, cercano di avere nuovamente possesso dell'uomo. È un nemico sconfitto, tu l'hai già vinto, hai già ricevuto piena vittoria sul tuo nuovo nemico, sul tuo antico nemico, scusate, secondo il nuovo uomo. Cristo ti ha donato questa vittoria, non è merito tuo. D'altronde tu devi combattere la presenza di questo nemico, perché lui è ancora in giro. Pensate a una battaglia contro un nemico già vinto. Dovrebbe donarci tanta speranza, tanto coraggio. Dobbiamo solo, per modo di dire, scacciare il nemico. Lui è ancora presente e dunque cerca nuovamente di possedere l'uomo nuovo, credente, di nuovamente avere autorità su di lui, al di sopra di lui, e dunque riportarlo come se questo fosse meramente possibile. Lui cerca, perciò la sua presenza in questo momento lavora molto sull'inganno, cerca di sedurci, cerca di tentarci. Cerca di farci cadere, perché non può sopraffarci, non può vincerci, perché è stato sconfitto a causa di Cristo, di nuovo Cristo in e con noi. D'altronde cerca di ingannarci. Cerca di ingannarci. Non può avere il dominio su di noi. Il peccato è morto nel credente. Affermiamo nel modo in cui, come nemico sconfitto dall'opera e dall'unione di Cristo in lui e con lui, il peccato non ha più autorità né potere su di lui, il credente. Giace perciò nella carne del credente. Come abbiamo accennato la volta scorsa, ed è ciò che insegna il resto del versetto 12, cioè del corpo mortale. Dove vive il credente? Dove vive il peccato, scusate? Dove ancora regna e dove può tentarci? In questo senso, dove la sua presenza diventa potenza in noi a causa della nostra carne, a causa di questo corpo che ancora vive schiavo del peccato. L'anima è stata redenta ed è nuova, natura e uomo nuovo, eppure viviamo ancora in questi vasi di terra, dirà Paolo in Seconda Corinzi. Il peccato perciò giace ancora nella carne del credente. Ecco il senso al versetto 12, il significato del corpo mortale, del corpo del credente, ancora nel peccato, nel potere del peccato. Eppure, che non ha potere sul credente. In questo senso diciamo che è morto, o perlomeno diciamo che è stato reso impotente nella vita del credente rispetto a prima, rispetto alla sua vita di non credente. Il non credente è schiavo, come abbiamo detto, secondo corpo e carne e secondo anima, mentre il credente non è più secondo questa costituzione. Avendo detto questo, Paolo dimostra, nonostante sempre al versetto 12, come il peccato è un avversario formidabile per il credente. Questo perché regna ancora nel mondo e regna negli uomini che ancora vivono da schiavi sotto il suo potere. Il peccato non è morto, ma regna ancora nel mondo e anche nella carne del credente. Deduciamo questo fatto proprio dal fatto che cerca ancora di regnare sui credenti. Ciò dimostra che per i non credenti e per il mondo intero al di fuori di Cristo, il peccato e la morte sono pienamente attivi, operanti, viventi, presenti, potenti e dominanti verso di loro, in loro. Il peccato non è più padrone invece del credente, è vero, sulla base della sua nuova posizione, ma continua a essere un avversario, è ancora presente, il primo degli avversari dell'uomo nuovo. Il credente ha un altro potere, vi ricordate? Il credente vive secondo un altro padrone. Il suo padrone, il suo potere è Cristo. E a causa di Cristo il peccato, Paolo dichiara, non ha più potere su di noi, perché non ha più potere su di Cristo, versetto 9 di Romani 6, secondo il contesto, se vogliamo. Secondo Dio e secondo l'unione di Cristo a Lui e con Lui, il potere del peccato è un'impossibilità. Il vero credente non cadrà mai definitivamente di nuovo al peccato, sotto la schiavitù del peccato, seguendo l'andazzo del peccato, se vogliamo. Il peccato non potrà mai tornare a regnare su di lui, vale a dire il peccato torni in questo senso a regnare nella vita del credente al fine di riportare il credente a vivere nel peccato, a vivere una vita di nuovo schiava del peccato. Non succederà mai, possiamo affermare con gran convinzione. Dici, ma perché sei così sicuro? Perché, fratelli, la salvezza di Dio è sicura e certa, è questo che reca la potenza della grazia. Se un credente torna a essere schiavo del peccato come continuità e stile di vita, allora Cristo è un salvatore che non è sufficiente a salvare. Ed è per questo che è un pensiero proprio eretico. La salvezza e grazia garantisce che il credente persevererà, nonostante il fatto che dovrà combattere. Quello invece che può accadere, come sottintende il nostro passo, soprattutto al versetto 12, o dal versetto 12 del passo, secondo la sua esortazione al negativo, cioè, notate, la negazione ordinata o comandata, non regni dunque il peccato, inizio del versetto 12, quello che può succedere al credente è che lui, il credente, purché nuovo, totalmente e sicuramente nuovo, si faccia ingannare, diciamo, o tentare, detto meglio, ancora, al fine che cade al peccato. Permette al peccato uno spazio nella sua vita. Non deve, è come un esercito che dimostra i suoi piani al nemico. Vieni, entra. Nonostante sconfitto, dà al peccato potere su di lui. Un peccato che il peccato, nemico sconfitto in verità, non ha, non possiede affatto. La proibizione che innalza la negazione non regni, versetto 12 sempre, conferma l'impossibilità che il peccato torni a regnare sul credente. La proibizione incoraggia il credente a adempiere il suo ruolo a livello pratico e progressivo, se vogliamo, di assicurarsi che questo sia il caso. Come un custode che è chiamato a custodire una fortezza già sicurissima, diciamo. La sua presenza e il suo agire aiuteranno alla resistenza della fortezza, secondo l'illustrazione. Ma la fortezza è già sicura. Il custode comunque deve custodire. Il punto più vulnerabile di questo soldato o di questo custode del credente, continuando l'illustrazione, è il suo corpo mortale. Perciò dove può il peccato riuscire ad ingannarci? Secondo la nostra nuova posizione, secondo questa nuova nostra forza e composizione, dove può farci cadere, anche se momentaneamente? Nel nostro corpo mortale, o precisamente la sua carne, proseguendo al versetto 12. Ecco l'inganno o l'opera tentatrice, seduttrice del peccato. Seduce la concupiscenza della carne. Dove può lavorare il peccato, nonostante impotente? Sui nostri desideri, le nostre passioni, sui nostri pensieri che non vogliono o non onorano Dio, se vogliamo. Il peccato può tentarci, può sedurci, sedurre i desideri e passioni irredenti che ancora vivono in noi, che rimangono, giacciono nella nostra carne, nell'intera nostra persona, possiamo dire, visto che riguarda il nostro corpo, corpo mortale, sempre il versetto 12. Perciò parliamo di corpo esteriore ed interiore, detto così. Parliamo della nostra carne in senso esteriore, cioè tutto ciò con il quale la nostra carne irredenta, non salvata, entra in contatto con il mondo esteriore. Parliamo della sua mortalità. Abbiamo una carne secondo un corpo che è soggetto a tutte le influenze del mondo e nel mondo, terrene e carnali. Abbiamo un corpo dunque corruttibile. Quali sono alcuni di questi desideri ancora che vivono in noi, che rispecchiano quella vecchia vita, morta ormai, ma presente ancora a causa del nostro corpo? Beh, guardate Galati capitolo 5, e in Galati 5 Paolo sottolinea questi pericoli dove il peccato ha uno spazio per lavorare e tentare. Galati capitolo 5, Paolo dice dal versetti 19 e 20: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette. Al versetto 21 va avanti: invidie, omicidi, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. E fratelli, noi sappiamo che siamo stati liberati, grazie a Dio, noi erediteremo il regno di Dio perché non siamo più schiavi di queste opere carnali e malvagie. Eppure il corpo mortale ancora li possiede. Ancora li possiede. Quale uomo credente, sarò molto trasparente, fratelli, quale uomo credente non è ancora tentato sessualmente? Quale uomo credente ancora non vive la lotta contro questo peccato, purché liberato, ma ancora presente in lui? Quale credente non soffre ancora di gelosia? Quale credente ancora non lotta con l'ira in lui? Quale credente non lotta con l'insoddisfazione? Quale credente non lotta con la discordia, le contese, le divisioni, le sette, separazioni? Ecco dove lavora il peccato. Nemico sconfitto, eppure ha ancora spazio da poter mangiare, se vogliamo, nella vita del credente. E perciò Paolo dice: non regni dunque, combattete queste cose. Alla luce di questa seduzione e vulnerabilità, Paolo avvisa il credente di non cedere affinché ubbidisca alle sue tentazioni, alle concupiscenze presenti nel suo corpo, proprio corpo, e nelle sue proprie membra, alla sua stessa carne. È proprio questo che vuole il peccato. Ecco il modo in cui cercherà di regnare sul credente, come se questo fosse possibile sempre. Opererà a sedurlo al fine che lui ubbidisca la sua carne, e così sia trascinato alla sua caduta nel peccato. Dai Johnny, ti piace Johnny? Dai Johnny, è tutto a posto, tu sei con Cristo. Ma cosa ci fa? Un attimo, Johnny, un attimo. Goditi, abbi uno sfogo. Sempre questa vita con Cristo, sempre sopportare i fratelli, sempre ubbidire. Dai, goditi questo momento. Nessuno lo saprà, solo tu. e tu sei trascinato via dal seduttore. E Paolo dice: cosa stai facendo? Non devi. E tu non puoi dire, come abbiamo detto ieri, oh, ma mi dispiace, è più forte di me, non ce la faccio, è più forte di me. Cosa ti risponde Paolo? Secondo tutto quello che stiamo vedendo, no, no, non è più forte di te, e non è per essere insensibile, è per responsabilizzarti, a dire tu hai una nuova potenza in te. E perciò tu dici, ma allora vuol dire che non peccherò mai? No, tu peccherai, però questo non sarà così facile per te, tu lotterai. Tu non tornerai al peccato come prima pensando che ormai non c'è alternativa. Se sei in Cristo non parlerai mai così. I versetti 13 e 14, andando avanti, mettono a fuoco sempre di più il modo in cui il credente dovrà combattere la guerra spirituale che gli è dinanzi e gli è di dentro. Il versetto 13 è molto forte a questi propositi, con i suoi due imperativi. Notate, non prestate ma presentate, non prestate ma presentate. Continua e fortifica il credente nella sua battaglia a santificazione di vita pratica in maniera più precisa ancora. È come se Paolo ci desse armi ancora più potenti, possenti e taglienti, se vogliamo. Sei un soldato preparato, non cadere alla seduzione, sei più forte di questo. Per i meriti di Cristo. Dal versetto 11 di nuovo, dalla mente al corpo, al versetto 12, nostro corpo mortale, detto più precisamente, Paolo poi accentua sempre di più il modo di combattere. Abbiamo un aiuto, possiamo dire, sempre più chiaro e conciso. Corpo mortale contro la nostra carne, sembra voler rimuovere, possiamo dire, qualsiasi vulnerabilità in noi stessi, nei confronti del peccato e del suo regno. Questa santificazione non accetterà vittimismo, non accetterà una tua debolezza scontata in questo senso. Dal non credente sì, nel senso che lui è vittima del suo proprio peccato, è responsabile. Anche questo concetto sarà sbagliato nel mondo del non credente, però lui ha piene scuse, ha tante scuse, non volendo giustificarlo, perché lui è schiavo, lui peccherà, lui non può smettere di peccare nel senso di liberarsi da questo regno e da questo potere. Lui è come il cane legato al guinzaglio, ma non il credente, non il credente. Al versetto 13 la congiunzione e continua l'esortazione legata al nostro corpo. Così Paolo prosegue lungo il testo qui, volendo ora concentrarsi sui membri del nostro corpo. Perciò dalla mente al corpo Paolo passa ai propri membri. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, dichiara all'inizio del versetto 13 sempre. L'azione anche qui è continua. E l'idea è di far sì che sia la loro abitudine di non prestare le loro membra. In tutti e due i casi la parola è la stessa, prestate e presentate, come indicati e tradotti nella nostra Bibbia. Fanno riferimento alla stessa azione. Non nutrire il tuo corpo, in altre parole. Non andare appresso a queste cose, non trovarti in mezzo a queste cose. Non permettere al tuo corpo, ai tuoi desideri, dunque corpo materiale e corpo anche interiore, non permettere alla tua carne di essere esposta alle opere della carne, le opere malvagie. Non ci parla così. Scaccia perciò, fa sì che la gelosia viene presa, portata da Cristo in ravvedimento quando nasce in te. Fa sì che la tentazione sessuale viene immediatamente mortificata, se vogliamo. Ecco il senso. Paolo dirà in Romani 12, versetto 1, più tardi: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Presentare a presentare, comunica l'idea di offrire se stessi a Dio senza riserve. Nel passo e nell'esortazione di Paolo in Romani 12:1 appena citata, è lo stesso concetto in Romani 6:13. Presentare, in altre parole, io fuggo il peccato e io vado verso Dio, io fuggo il peccato e io vado verso Dio, ecco la mia vita cristiana, continuamente, non lascio spazio all'ozio, l'ozio, che pesante, è per questo che tanti credenti che parlano così o pensano così, vivono una vita cristiana soffocata, soffocata dal peccato, anche se non devono essere soffocati. Perché non riconoscono addirittura che Cristo li ha liberati e la potenza della grazia li disciplina ad andare avanti e non esercitano questa lotta. È come se vogliono smettere di combattere e scusare questo, secondo le loro circostanze, secondo il loro passato, secondo le problematiche attuali e future. Ci sarebbe molto più da dire qui e naturalmente riconosciamo che non vogliamo entrare duramente, giudicare, ma bisogna pascere. Il punto è che generalmente quando guardiamo il credente è così, è così, è così. E questa è forza e speranza, è forza e speranza. Io vado verso Cristo perché posso andare verso Cristo, dunque riempio il mio tempo per andare sempre verso Cristo. L'idea ancora consiste di una resa a Dio, di tutto se stesso, interamente, come strumento di giustizia, per compiere interamente di mente, corpo e anima, aggiungiamo, la giustizia di Dio a livello pratico. Come non credenti, noi ci arrendevamo al peccato per compiere le sue, i suoi desideri e i suoi piani. Adesso è l'inverso. Al versetto 16, più avanti di Romani 12, Paolo dichiara ancora, lui cita, sottolinea il versetto 16 e ancora il versetto 19, ve lo lascio come riferimento, sottolineando proprio il concetto di presentarsi a Dio, di prestare le nostre membra a servizio della giustizia. Osservate il senso di questa prestazione, come presente al nostro versetto 13 di Romani 6, sempre nel nostro passo. Si tratta di una volontà propria, ecco il senso di presentare e prestare. Si tratta della tua volontà, dici, la mia? No, quella che Cristo ti ha donato, perché Cristo vive in te. E dunque è la tua volontà, ma è quella di Cristo, eppure tu sei responsabile. E dunque parliamo di una volontà propria e nuova di scegliere di servire e portare frutto secondo la propria vita e attività di vita a Dio, per Dio, in Cristo. Dove si presta la tua mente, potremmo dire, dove si presta il tuo corpo, dove si presta il tuo tempo, dove si prestano i tuoi desideri, a chi? E a che cosa servono o permetti di servire? Paolo è più specifico ancora, dichiara proseguendo al versetto 13, non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità. Abbiamo appena parlato delle membra al versetto 12, di membra al versetto 12, quando abbiamo descritto il corpo mortale, versetto 12. Paolo dice dunque di non prestare il nostro corpo né fisico né interiore né anche spirituale, diremo naturalmente, parliamo dell'anima qui, Paolo sembra passare oltre i desideri interiori del corpo, mente e corpo ed anima, tutto te stesso, non prestare tutto te stesso, è il punto, al peccato come strumento di iniquità, non prestarti alla gelosia, non prestarti alle contese, non prestarti alla fornicazione, non prestarti all'avidità, non prestarti all'ira, non prestarti al lamento, alla depressione, al male, ma lotta contro, poiché è stato vinto. Prestati invece a Cristo, al servire, all'amare gli altri, a dare agli altri, ad adorare Dio, a conoscere Dio. Prestati a queste cose. Lascia stare quelle cose, fuggi da quelle cose. è una lotta, fratelli. Non sono qui a dirvi che sono arrivato, naturalmente. Ma questo è il senso, questa è la gara. I Romani 7, versetto 5 e Romani 7, versetto 23, Paolo parlerà di membra. Romani 7, versetto 5, notate, infatti mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. Ecco ciò che eravamo prima, le membra, questa carne irredenta, come agiva prima? E rischia di agire ancora adesso? Ma grazie a Dio siamo più potenti a causa della nostra giustificazione a Cristo. Al versetto 23 di Romani 7 Paolo sottolinea di nuovo: ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero alla legge del peccato che è nelle mie membra. Ecco come lottano queste membra in noi ancora presente. Qui Paolo parla ovviamente da credente, secondo l'uomo nuovo. C'è la lotta, la carne combatte ancora, la carne non è stata salvata, sarà salvata nella gloria, ma intanto la carne combatte contro il nostro spirito. Contro il nostro spirito. Infatti Paolo dirà, l'abbiamo sottolineato, sempre in Romani 7, al versetto 15 dirà: poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona, allora non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita ancora in me, ecco la carne. Eppure al capitolo 8, fratelli, affinché non siamo disperati da questa descrizione, notate cosa dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, il quale non camminano secondo che cosa? Non camminano secondo che cosa? La carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato e a motivo del peccato, e ha condannato il peccato nella carne. Ciò che era impossibile a me prima, nel modo in cui io ero costretto, come il cane legato al guinzaglio, di seguire, io peccavo e io dicevo: non posso smettere. Ed era vero, era impossibile. Per cui io ero un uomo sopraffatto dall'ira, io ero un uomo sopraffatto dalla gelosia, io ero una donna sopraffatto dalle contese e da tutt'altro. Ora non più, ora non solo non più, ma quando queste cose riappaiono, si ripresentano, io posso combatterli e metterli a morte continuamente a causa di questa nuova posizione, di questa grazia potente, la potenza della grazia e, come dimostra il capitolo 8, la legge dello spirito, lo spirito che vive in me. E così io do gloria a Cristo. E fratelli, è una sofferenza, è una lotta, perché notate quello che Paolo dice: lotta, perché capiterà nel nostro cammino di consacrazione che saremo portati a non voler fare le cose che facciamo. E così sarà un continuo ravvedimento e processo di ravvedimento per riporre la nostra fede e dipendenza a Dio. Ecco la santificazione. Sarà un'opera spirituale che farà sì che vinceremo, mostrando che abbiamo già ricevuto la piena vittoria. Non rimarremo nelle cose che non vogliamo fare. Infatti la lotta è così dura e la nostra responsabilità è così importante qui, che Paolo cosa dice alla fine, al versetto 24 di questa sua testimonianza in Romani 7? Me infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Cosa vuol dire? Cosa intende Paolo per dire in questo senso? Che non vedo l'ora per la gloria, Non vedo l'ora per quando Cristo torna e mi porta in cielo per sempre, dove non ci sarà più peccato, né la potenza del peccato, come già non c'è più, ma in cielo non ci sarà neanche la presenza del peccato. E quindi io sarò finalmente a vita eterna, glorificato, in pace per sempre. Ora io lotto, ora io vivo un'infelicità, una tensione, abbiamo detto ieri. Ed è la tensione che Dio vuole che io viva, affinché questa tensione cosa fa, fratelli? Paolo dirà che le sofferenze presenti, parlerà di sofferenze presenti che non sono paragonabili alla gloria futura, Romani 8:18, parlerà addirittura di tutta la creazione che geme, nel senso di sottolineare il fatto che tutti noi ci sentiamo ancora oppressi da questo peccato specificato verso di noi, specificando noi. E tutti noi desideriamo Cristo, ed è ciò che la lotta ci fa. Ciò che la lotta produce specificamente in noi, produce un senso più eterno del voler raggiungere Cristo e voler assomigliare a Cristo. Produce un senso di voler vivere più per la nostra vita spirituale che la mortalità attuale. Produce un senso di voler sempre più abbandonare le priorità del mondo. Voler vedere questo mondo veramente come un passaggio e non radicarci qui, come se dovessimo vivere per sempre. Questa lotta fa sì che fa riconoscere il mondo come detestabile nei nostri occhi. E non parlo da masochista, ma parlo da credente. Non cerchiamo la sofferenza, ma questa lotta ci porterà a desiderare sempre più Cristo, e dunque sarà una lotta molto buona per noi, perché la Chiesa sotto questa persecuzione, se vogliamo, crescerà e proclamerà il Vangelo con sempre più potenza. Non sarà una Chiesa carnale, e fratelli, non esistono credenti carnali, esistono solo credenti che camminano a loro vergogna di tanto in tanto nella carne, e non dovrebbero. Paolo conclude questa meravigliosa sezione al versetto 14, che ho detto che riassumiamo soltanto perché non abbiamo il tempo di approfondire, ma lui conclude dicendo: infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Il senso è di una dichiarazione: finora ha sottolineato ordini imperativi e adesso sottolinea una dichiarazione al futuro. Questa sarà la vostra vita al futuro. Mentre state combattendo, sappiate questo, che voi, secondo l'azione di Cristo e la vostra unione con Cristo, non cadrete mai più sotto il regno del peccato. Promessa, garanzia a causa della salvezza così potente e così grande che vi ha salvati, il Cristo che vi ha salvato. Che possiamo camminare con questo coraggio, con questa convinzione, che possiamo consacrarci con questa fiducia e con questa speranza, con questo desiderio che supplica l'arrivo, la venuta della fine, cioè la gloria, che supplica il cielo, che supplica Cristo, e che questo poi si manifesta nella nostra vita pratica, nella maniera in cui ci comportiamo e nella maniera in cui viviamo davanti ai non credenti, per la gloria di Cristo. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola questa mattina, ancora per questa fine settimana spesa nel considerare un tema così attuale eppure così profondo, Signore, poiché di nuovo gridiamo: chi è sufficiente a queste cose? Noi, Signore, veniamo meno e siamo deboli e siamo sopraffatti, eppure riconosciamo che spesso trascuriamo la vera potenza della grazia che vive in noi ed è con noi nel modo in cui Cristo è con noi. Affinché, Signore, mentre gridiamo angosciati dalla lotta, speriamo anche e ringraziamo che tu ci hai liberati da quel vecchio uomo schiavo Ed oggi godiamo la trasformazione spirituale che tu crei in noi attraverso la lotta, la santificazione che ci trasporta, Signore, ad una gloria. Che meraviglia è il credente. Grazie a te. Aiutaci a testimoniare e a vivere questo Vangelo in famiglia, Signore, nel vicinato, nella Chiesa e nel resto del nostro mondo e contesto, alla tua gloria. Vogliamo più di Cristo, Signore, vogliamo più di Cristo. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.